Io lodo la grazia meravigliosa. Anche noi possiamo farlo di tutto cuore, anche questa mattina. La grazia di Dio che ci ha dato a noi tutti, questa mattina, di poter essere qui per ascoltare quello che Lui ha da dirci. Noi siamo riconoscenti a Dio che noi possiamo vivere in questo tempo della fine, che i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi sono aperti per la Sua parola, perché sappiamo che la parola di Dio è la verità e la Sua parola rimane in eternità. Che questa mattina anche il Signore possa benedirci per la Sua e farci grazia e benedirci. Voglio leggere una parola dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, alcune versetti dalla preghiera sacerdotale del Signore. Leggo dal versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. È così, fratelli? E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Noi con tutto il cuore possiamo essere riconoscenti che Lui ci ha rivelato il suo nome. Il mondo non lo conosce, ma noi lo conosciamo. Siamo riuniti questa mattina nel suo nome per ricevere la sua benedizione. Alziamoci e preghiamo insieme. Benedetto Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per il privilegio di essere qui questa mattina, per ricevere quello che tu ci hai preparato. Ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore che tu ti sei rivelato a noi. Tu ci hai parlato. Ti ringraziamo, la tua parola è la verità, il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimane in eterno. Parla per mezzo della Tua parola questa mattina a tutti i nostri cuori. Benedici il nostro fratello, usalo e usaci noi tutti. Noi Ti ringraziamo e lodiamo il Tuo nome e Ti chiediamo, Signore, perché crediamo che Tu sei presente questa mattina per mezzo del Tuo Spirito Santo, che Ti preghiamo che Tu prendi tutte le malattie, tutte le distrette nelle Tue mani. Noi ci rivolgiamo a Te, non guardiamo a nessun altro, ma a Gesù Cristo che nel nostro mezzo, per mezzo dello Spirito Santo, che sia manifestato, Signore. Vai nelle nostre righe e tocca i nostri cuori. Ti ringraziamo che Tu lo fai. Nel nome di Gesù, amen. Rimaniamo in piedi e cantiamo il coro numero 5. Noi diamo la gloria solo a Gesù e chiediamo ai genitori col bambino. Cantiamo anche Tu sei degno e poi dopo la consacrazione dei bambini che venga il gruppo. Noi chiediamo la benedizione per questo bambino, per il tempo e per l'eternità. Che Tu benedica i genitori, che li proteggi per il tempo e per l'eternità. Ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. meraviglioso che noi in tutte le lingue possiamo cantare i cantici, le lodi, possiamo ascoltarli e cantarli. E io mi augurerei che la nostra corale, perlomeno un cantico in ogni primo fine settimana, lo canterebbe in inglese oppure in francese, e poi mi auguro anche che quelli che hanno un cantico in russo o in polacco o in serbo-croato, che tutti possono fare questo, che possono cantare, che ci possiamo rallegrare di questo, affinché tutte le lingue si sentano incluse, nessuno si sente messo a parte. Anche questa mattina vogliamo tutti quelli che vengono al di fuori dell'Europa, che sono venuti da noi, vogliamo salutarli particolarmente. Chi è qui dal Canada? Oppure siete diventati tutti cittadini europei? Oggi è tutto possibile. Dio vi benedica particolarmente. E se mi domandate, ieri sera ero seduto qui e mi venne il pensiero: chi ha ascoltato? Si sono collegati mille o più persone. E tenetevi fermi. Ieri ci sono state 1161 collegamenti in tutto il mondo, 1161 gruppi, chiese e singoli erano collegati con noi e col Signore. Non è questo potente? Chi l'avrebbe mai previsto questo 20 o 10 anni fa, 20 o 30 anni fa o 50 anni fa, quando i suggelli nel 63 sono stati aperti? Chi l'avrebbe mai pensato che questo messaggio arriverebbe agli estremi della terra per testimoniare che veramente siamo alla fine del tempo della fine? Io non so, mi si accusa un po' perché leggo tanti email, ma se non lo faccio vengo accusato che non lo faccio. Non è possibile di fare tutto bene per tutti. Ma oggi abbiamo delle chiamate e messaggi da Colvizze, dal Giappone, dall'Australia. Poi il fratello e la sorella Trapani lasciano saluti, e poi dal Sud America, dal Sud Africa, da Nairobi, da Haiti, Guatemala, Durban, dal Sud Africa, tutti ascoltano. Devo leggere questi email che sono arrivati, sono venuti da tutto il mondo, dai quelli che hanno ascoltato e sono stati benedetti. Che Dio voglia benedirli e voglia essere con loro. E come abbiamo nella parola di introduzione, nel versetto 23, anche questo è molto importante, fratelli e sorelle, che non soltanto diciamo che crediamo che arriva a compimento un Signore, una fede, un battesimo, una Chiesa di Dio, non 3-4 in una città, allora nessuno crederà. Qui è scritto nero su bianco in Giovanni 17:23: io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. E quando noi come corpo del Signore, come membri che per mezzo dello Spirito di Dio sono stati battezzati in un corpo, su questa perfetta unità, se arriviamo a questa perfetta unità, è questo affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati così come mi hai amato me. L'unità dei veri credenti in questo tempo è il comandamento dell'ora, e questo può succedere soltanto la direzione e l'insegnamento dello Spirito Santo. Prendiamo questa parola anche sul serio, così come è scritta: io in loro e tu in me. Se Lui è in te e in me, allora non arriviamo a questa unità a parte, unità a prova, ma arriveremo alla piena unità affinché tutto il mondo conosca che tu mi hai mandato e mi hai amato e che tu li hai amati. Lì viene rivelato, manifestato che Lui ci ha amato come noi, che noi lo amiamo e che per grazia amiamo l'uno l'altro. Fratelli e sorelle, se noi pensiamo, lasciatemi dire ancora una o due volte, 1161 erano ieri collegamenti, e se noi pensiamo a alcune chiese con più di 1000, 2000 fedeli, 3000 fedeli, particolarmente in Africa, allora siamo riconoscenti e sappiamo che non soltanto in Isaia 55 è scritto quello che dice il nostro Signore, la parola che viene dalla mia bocca non ritornerà a vuoto indietro, ma noi per grazia possiamo vedere che la parola viene ascoltata e creduta in tutto il mondo e viene ricevuta. È come il nostro caro fratello nell'introduzione disse o pregò: il Signore ci ha aperto le nostre orecchie, i nostri cuori. E adesso la domanda: quando successe questo coi giovani, coi discepoli? Questo successe quando il nostro Signore parlò dei profeti, dei salmi, e si riferiva al compimento di tutto quello che era stato annunziato, tutto quello che c'era nelle profezie del Vecchio Testamento. E nell'ascoltare la parola della Scrittura, allora Dio gli ha mostrato il compimento e gli ha aperto la mente per il compimento della scrittura. Nessuno aveva bisogno più di interpretare, tutti avevano ascoltato la parola e avevano ricevuto la giusta comprensione. Voi sapete, il fratello Branham era l'uomo che Dio ha usato nel nostro tempo, e come l'abbiamo detto spesso, se noi sapremmo soltanto quello che Dio ha fatto nel passato, anche quello che ha fatto fino al 1965, che ne avremmo noi di questo se non saremmo partecipi di quello che Dio fa attualmente? Allora vivremmo nel passato, guarderemmo indietro, daremo la gloria al profeta e agli oggetti che gli sono appartenuti, e magari faremo un pellegrinaggio nella sua tomba. Noi non lo facciamo, e noi non predichiamo il profeta, noi predichiamo Gesù Cristo, il crocifisso e il risuscitato. Non predichiamo nemmeno Paolo né Pietro, noi predichiamo quello che Dio ha rivelato a un Paolo, a un Pietro, a un fratello Branham, e per la grazia di Dio conduciamo il popolo di Dio in tutto il consiglio di Dio. Per il tempo della fine, fratello Branham ha visto e ha detto 7 cose che succederebbero. Non ne parleremo in parte, si parla del nostro paese, della seconda guerra mondiale. Lui vide quello che succederebbe coi conduttori e coi sottotutori, ma anche ha visto che una macchina camminerebbe senza che nessuno la conducerebbe, e tutti quelli che si sono interessati per questo sicuramente hanno tirato fuori questo dall'internet, dove questa macchina si vede già e camminato centinaia e centinaia di chilometri anche in America, e anche a Monaco sono state fatte delle prove. E se pensiamo che il fratello Branham gli viene detto quando questo succede, allora la fine è proprio vicina. Non soltanto che la macchina cammina automaticamente e anche sorpassa automaticamente anche un parcheggio. Nessuno ha bisogno di sedersi e guidare, ma vengono toccati alcuni bottoni e la macchina cammina e parcheggia. Siccome il fratello Branham l'ha visto nel 1933, perché lo menzioniamo di nuovo? Dio non ha rivelato soltanto la sua parola, ma per grazia ci ha dato dei segni in cui noi possiamo riconoscere il tempo è arrivato. E anche quello che abbiamo menzionato ieri con le trattative, sia da parte con i musulmani, sia con i giudei per il Monte Sion e gli altri luoghi, tutto deve succedere affinché il patto venga fatto il contratto. E come già abbiamo visto, l'uomo a New York è andato nella sinagoga dei giudei e gli ha detto che ha piena comprensione per loro. l'uomo che vuole diventare Papa è andato ieri nella sinagoga e ha detto ai giudei che lui volentieri lo farebbe. Vediamo quello che succederà. In ogni caso succederà la volontà di Dio. Nella lettera circolare l'abbiamo menzionato e chiediamo in tutte le altre lingue di scusarci che siamo stati un po' in fretta. Noi sempre stiamo attenti che nelle lingue principali le lettere circolari escono nello stesso tempo e vengono messe a disposizione. Il motivo perché in tedesco è uscito prima, perché vogliamo far conoscere che il Venerdì Santo nel sud, in Böblingen, nel sud della Germania, avremo una riunione particolare il sabato a Salzburgo e la domenica a Zurigo. Questo era il motivo principale perché abbiamo avuto fretta di fare questo e vogliamo far conoscere questo. Poi per i nostri fratelli e sorelle a Bruxelles e a Parigi, questo lo diremo nella lettera circolare in francese, 13 e 14 a Bruxelles, aprile, Bruxelles e Parigi. Vogliamo approfittare del tempo e metterci a disposizione del Signore affinché gli ultimi vengano chiamati. Che adesso auguriamo a tutti quelli che sono collegati, che non sono soltanto collegati con noi, ma che siano collegati col Signore, con la parola per mezzo dello Spirito Santo, che tutto quello che Dio ha da dirci per mezzo dello Spirito venga rivelato, che possiamo capire quello che è scritto. Tutti verranno istruiti da Dio e se Dio ci istruisce allora lo fa sempre secondo la sua parola e attraverso la sua parola. Per quello sto lui dice: se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me, noi apprezziamo la parola di Dio, noi amiamo la parola di Dio e siamo riconoscenti che noi il Vecchio e il Nuovo Testamento lo abbiamo e che il Signore ha incluso tutto fino alla fine del tempo, finché venga il nuovo cielo e la nuova terra. Tutto in anticipo ha detto Dio, tutto questo in questo libro. Quello che deve essere messo in evidenza che Dio molte volte cose che vengono dopo le ha detto prima e cose che prima vengono le ha detto dopo. Nella profezia biblica non è ordinato, non nel Vecchio Testamento, ma nel Nuovo Testamento sì. Nel Nuovo Testamento è ordinato tutto in ordine, tutto è scritto, e particolarmente se noi pensiamo, me l'ho scritto, 168 citati nel Nuovo Testamento solo dai Salmi. Solo dai Salmi potete fare questo e leggere i Salmi per vedere quanti passi troverete che si riferiscono al Nuovo Testamento, che nel Nuovo Testamento vengono ripresi e vengono veduti nel compimento, così come Dio in anticipo aveva predestinato, e anche in questo c'è la grazia che il Signore ci ha dato, che noi veramente non parliamo del messaggio del tempo della fine, non soltanto del ritorno del Signore o di quello che dovrebbe succedere prima, ma che noi stessi ci possiamo lasciare ordinare e la parola di Dio secondo come segue la Sacra Scrittura possiamo ordinarla. Principalmente penso ai fratelli che non lo fanno e che semplicemente portano confusione, si riferiscono al profeta, ma nessuna volta ritornano alla Bibbia. La Bibbia è chiusa e prendono i citati del profeta e fanno con questo quello che vogliono. Si sono seduti nella sedia di Mosè e di Brenam. E che cosa serve? Non ritornano indietro alla parola, non la ordinano nella parola e portano confusione sotto il popolo. Non voglio occuparvi di questo, ma con questo mi ha fatto tanto dolore dappertutto per mezzo di queste cose che non sono ordinate in modo biblico e sono venute fuori le differenti direzioni. Teniamo fermo quello che il nostro Signore disse: io in loro, questa è la condizione, non un'idea, io in loro e tu in me, affinché arrivano all'unità perfetta, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati. Da questo conosciamo che Lui ci ha amati e prima della fondazione del mondo poteva predestinarci e scrivere i nostri nomi nel libro dell'agnello immolato. Si è lodato il nome del Signore. Leggiamo alcuni passi biblici. Particolarmente di quello che si riferisce all'amato popolo di Israele, come ieri abbiamo detto, le trattative sul monte Sion. Il monte Sion appartiene al Signore, appartiene semplicemente al Signore. Di lì non si dovrebbe negoziare, è una cosa che si capisce da se stessa. Leggiamo da Zaccaria 2:16. Gerusalemme la eleggerà di nuovo. Ogni carne faccia silenzio davanti al Signore, perché Lui si è alzato dal suo luogo. E poi abbiamo in Zaccaria capitolo 8, e qui leggiamo il versetto 3. Così parla il Signore: io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, Monte Santo. Anche qui abbiamo una grande lezione per la Chiesa del Nuovo Testamento. Dio il Signore non lo leggerà a New York o a Babilonia, ma nel luogo santo del paese che lui stesso ha scelto, lì riceverà il suo popolo, dove riceverà la Chiesa del Nuovo Testamento nella confusione, no, ma dalla parola che è uscita da Gerusalemme, quando ritorniamo alla parola di Dio al monte Sion, perché così è scritto in Michea 4 e in Isaia 2, la parola del Signore uscirà dal monte Sion e l'insegnamento da Gerusalemme. Nella certezza di fede che il Signore davvero da tutta la cattività babilonese ci ha tirati fuori, ci ha chiamati fuori e ci ha presi fuori, e che non ci portiamo nulla delle dottrine che ci sono in tutte le denominazioni, ma che incominciamo un nuovo inizio con Dio, così come il popolo di Israele, così anche la Chiesa, un nuovo inizio assoluto che Dio con noi ha fatto in questi giorni. Quello che riguarda il ministero di Giovanni il Battista, così l'abbiamo menzionati e lo faremo sempre, per mostrare che non ha preparato una via per se stesso, ma che ha preparato una via per il Signore. Allora, brevemente, da Matteo 3, e qui prima i primi tre versetti, Matteo capitolo 3, dal versetto 1. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E adesso viene. Di lui parlò infatti il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo è l'uomo che nelle profezie bibliche è stato annunziato che doveva venire, che la sua voce si farebbe sentire nel deserto. Quando il tempo era compiuto, successe questo. Fratelli e sorelle, e se voi volete fare questo e leggere quante volte la parola si è compiuta qui in Matteo 1, in Matteo 2, in Matteo 3, quante volte la parola compimento, due, tre passi per menzionarli. Matteo 1, versetto 22. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. E poi viene il passo da Isaia 7, 14. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Qui fino al versetto 40 del capitolo nell'Evangelo di Matteo capitolo 2 versetto 15 là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Qui ci sono tre passi biblici che dicono la stessa cosa e tre passi biblici sono differenti nel compimento. In Esodo 4 possiamo leggerlo insieme. Lì Israele è il figlio primogenito che Dio ha chiamato fuori dall'Egitto. Poi Osea 11 e poi Matteo. Qui in Esodo 4:22 tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare il mio figlio perché mi serva. E poi va avanti, avanti. E poi la parola del Vecchio Testamento. Il mio figlio ho chiamato dall'Egitto. E poi Giuseppe venne in sogno dato di prendere il figliolo e di andare in Egitto affinché la parola del Vecchio Testamento, perché era profezia biblica, troverebbe compimento. Vai in Egitto e allora viene a compimento dall'Egitto, chiamai il mio figlio. Fratelli e sorelle, è la cosa più importante nella predicazione del Vangelo è la correttura biblica e di mettere tutti i passi biblici, di esporli in modo corretto. Voi tutti sapete, particolarmente su Apocalisse 10, è stato detto e scritto tanto e nessuno che in ogni modo che tutto deve essere basato su due, tre passi biblici o di più per sapere in che contesto appartiene. Diciamo questo anche umilmente e anche pensando che saremo capiti bene. Il fratello Brana ha detto tante cose anche su Apocalisse 10. Complessivamente 69 volte nelle sue prediche si è riferito, ha menzionato Apocalisse 10 69 volte nelle sue prediche, ha menzionato Apocalisse 10 e ha fatto il paragone con il suo ministero lì, il settimo angelo della tromba, e lì il settimo angelo della Chiesa, e chi legge attentamente, allora il fratello Branham si è riferito al suo ministero, ha parlato al plurale e nessuna volta al singolare. E bisogna sapere, per la grazia di Dio, bisogna sapere che lui era profeta e che sapeva esattamente dove appartiene, dove era il suo ministero, cioè come l'ultimo angelo della Chiesa per proclamare tutto il consiglio di Dio, e per questo usava sempre la parola al plurale, misteri, misteri, che tutti i misteri sono stati rivelati, perché si parlava di lui come l'ultimo messaggero nell'ultima epoca della Chiesa, e per annunziare tutto il consiglio di Dio, iniziando da quello che successe nel giardino di Eden, e per portarci in tutti i misteri del nostro Dio. Per questo parlò sempre di misteri, quando si riferiva al suo ministero. Ma quando si tratta dell'ultimo angelo con le trombe, allora la parola è scritta al singolare in Apocalisse 10, e non soltanto al singolare, ma anche nel singolare leggiamo, affinché sappiamo dove appartiene il singolare. E quello che vuole essere detto nel singolare è Apocalisse capitolo 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio al singolare. Il mistero di Dio. Chi è il mistero di Dio? Gesù Cristo. Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. Dio rivelato in carne, giustificato nello Spirito. Tutti sanno, conoscono, Prima Timoteo 3, versetto 16. Come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. La mia domanda a tutti i fratelli, che non prendono la parola di Dio, e tutti quelli che oggi ascoltano, e voi dovete sapere che non c'è nessun uomo nella terra che il ministero del fratello Branham lo potrebbe apprezzare più di me, ma il mio compito è di ordinare tutto in modo biblico. E chi in Apocalisse legge il capitolo 8 nell'apertura del settimo suggello, e poi in versetto 2 leggiamo questo versetto: poi vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe. Questi sette angeli non sono i sette angeli della Chiesa che erano nella mano destra del Signore, e che viene indirizzato, scrivi all'angelo della Chiesa. Ma questi stanno davanti al trono, stanno davanti al trono di Dio, gli sono state date sette trombe, e poi suonarono le trombe nel versetto 7, 8, 10, la quarta nel versetto 12, e poi rimangono solo tre trombe, e per questo nell'ultimo versetto, nel capitolo 8 dell'Apocalisse, versetto 13, guardai e udì un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare. Poi viene il quinto nel capitolo 9 dal versetto 1, poi viene il sesto nel capitolo 9 dal versetto 13, e poi viene l'annunzio quando il settimo suonerà nella tromba, allora il mistero di Dio viene a compimento. Fratelli e sorelle, io mi domando dove rimane il rispetto per la parola di Dio, dove rimane il timore di ordinare tutto in modo giusto e di metterlo al posto dove appartiene. I sette angeli delle sette chiese sono stati dati messaggi all'angelo della Chiesa, e all'angelo della Chiesa scrivi, e noi siamo riconoscenti per le sette lettere alle Chiese che il Signore ci ha lasciato, e ogni lettera ha un messaggio in sé divino, e noi leggendo dobbiamo provarci come si tratta di noi. È scritto lì della dottrina di Biliam che alcuni la sopportano, è scritto di Ezebel che viene sopportata. È importante per noi che noi leggiamo le sette lettere alle chiese e ci possiamo provare, così è anche importante che abbiamo l'ordine biblico e che lo rispettiamo, e sappiamo che in Dio non c'è nessuna confusione, che Dio ha ordinato tutto in modo meraviglioso. Adesso per mostrarci dal Vecchio Testamento, per mostrare questo, ma non per noi soltanto che siamo qui, ma più che altro per tutti quelli che sono in tutto il mondo, che hanno bisogno di orientamento biblico per poterlo dare agli altri. Dio sia ringraziato per la trasmissione, sia ringraziato Dio che gli estremi della terra possono essere raggiunti e che tutti possono essere istruiti da Dio e possono rispettare la parola. In Apocalisse capitolo 10, nel versetto 2 vediamo che questo potente angelo che è avvolto in una nuvola e che ha l'arcobaleno e che viene con un libro aperto, già qui viene testimoniato che succede dopo l'apertura dei sette suggelli, quello che è scritto nel capitolo 10, nel capitolo 5 il libro era chiuso, nel capitolo 10 è aperto, il Signore scende come angelo del patto mette un piede sulla terra, l'altro sul mare. Lui è il proprietario originale, ha il diritto su questa terra e lui ritornerà per edificare il suo regno. E poi nel versetto 3, poi gridò a gran voce come un leone ruggente. Già molti anni fa ne abbiamo parlato, come rugge un leone. Quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Quando lui, come il leone della tribù di Giuda, come il proprietario originale, viene, mette il piede sul mare e sulla terra, allora viene l'annunzio, quello che succederà quando il settimo angelo della tromba suonerà. E come l'abbiamo detto tante volte, fratelli e sorelle, bisogna trovare la parola chiave. Quando il Signore dice, io ti do le chiavi del regno, come si vede nella pratica, io ti do le chiavi del regno. Accesso a questo, tu puoi aprire, tu sei dentro, tu vedi, tu non sei più davanti alla porta, ma ti do le chiavi del regno, non li vedi di fuori, tu sei adesso nel regno di Dio e li puoi vedere. E quando vediamo qui tutti i contesti come Dio li ha ordinati nella sua parola, posso soltanto ringraziarlo con lacrime agli occhi per la chiarezza della sua parola, per l'ordine biblico di tutte le cose che appartengono al piano divino del nostro Dio. Se uno si farebbe, se uno andrebbe dietro la parola chiave e gridò a gran voce come rugge un leone. I passi del Vecchio Testamento ci sono conosciuti e nonostante li leggo affinché tutti sappiano e particolarmente tutti i nostri fratelli in tutta la terra che hanno da dividere la parola, che devono darla agli altri, lo voglio leggere brevemente, e questo da Gioele 4, Gioele 4, 15. La traduzione tedesca c'ha quattro capitoli, versetto 15, il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore, il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Qui vediamo il contesto col nostro Signore come il leone della tribù di Giuda. E tutti sanno, e il fratello Brano era un cacciatore quando andò nel Sudafrica e una volta sentì ruggire il leone. Allora lui disse, nessuno se lo può immaginare, non soltanto che tutto quello che era nella natura era da ascoltare, in quel momento quando il leone rugge tutti fanno silenzio, e fratello Branham dice, è penetrato dentro e dentro, ma qui il collegamento, versetto 16, il Signore ruggirà da Sion, non da New York, non da Cleveland, non da Jeffersonville, non da Tucson, il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme e fa sentire la sua voce. E chi legge fino alla fine, nel versetto 16, ma per il suo popolo è una fortezza, è un rifugio per i figli di Israele. Qui abbiamo esattamente la descrizione e sappiamo dove appartiene. Versetto 17, voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, e allora il mistero di Dio viene a compimento. Voi saprete che sono il Signore, il vostro Dio, io dimoro in Sion, il mio monte santo. E Gerusalemme sarà santa, e gli stranieri non vi passeranno più. Qui vediamo esattamente quello che succederà quando il leone ruggirà. Potrei leggere in Amos capitolo 1. Quando il Signore rugge da Sion e gli fa sentire la sua voce da Gerusalemme, i pastori dei pastori sono desolati e la vetta del Carmelo è inaridita. Tutto è scritto esattamente. Potremmo andare a Geremia 25, potremmo andare in tutti i passi biblici che testimoniano di questo. Ritorniamo indietro all'Evangelo di Giovanni per capire quello che Dio vuole da noi. E questo diciamolo ancora una volta, non basta che per la grazia di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo, la parola profetica la ordiniamo, la portiamo nel contesto in cui appartiene. Anche noi dobbiamo riconoscere il nostro tempo, la nostra ora, lasciarci ordinare, e così come abbiamo nell'Evangelo di Giovanni 17:23 abbiamo letto, un cuore e un'anima dobbiamo diventare, dove non c'è più nessuna discussione su un tema, dove tutti vengono istruiti da Dio, dove a tutti gli viene aperta la mente per la Scrittura e tutti hanno la stessa rivelazione da Dio, dove nessuno più viene e dice: che ne dici tu di questo, che ne dici tu di quello? Io mi ricordo molti anni fa, perlomeno 60 anni, dove venivano predicatori nella nostra casa e dicevano: come vedi tu la cosa e che ne dici di questo? Oggi non si tratta di come tu vedi la cosa, di come io la vedo, ma come Dio ce lo mostra per mezzo della sua parola e come tutto da parte di Dio è stato ordinato, e noi stessi ci dobbiamo lasciare ordinare in questo. Abbiamo letto particolarmente nell'Evangelo di Giovanni capitolo 3 come il ministero di Giovanni Battista ha compiuto quello per cui lui è stato mandato. Che cosa deve essere il risultato dell'ultimo messaggio? Fratelli e sorelle, questa non è la mia decisione, questa è la decisione di Dio. Alla fine di questo periodo ci sarà una chiesa, una sposa, ci sarà una sposa senza macchia né rughe, lavata nel sangue dell'agnello, suggellata con lo Spirito Santo, sarà pronta a incontrare il Signore come sposo. Qui in Giovanni 3, 27, Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Anche tu e io non ci possiamo prendere nulla, ma possiamo lasciarci dare da Dio tutto quello che Dio ci ha preparato, lo prendiamo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Io non sono Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Quando ascoltiamo le parole, il messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha mandato il profeta, ha mandato il messaggio, ce l'ha lasciato e noi lo portiamo, questo messaggio, da paese a paese, da luogo a luogo, da continente a continente, per chiamare fuori la sposa e per condurla allo sposo. Ascoltate per favore il versetto 29. Colui che ha la sposa e lo sposo, l'amico dello sposo che è presente l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Io mi rallegro del grido di gioia dello sposo che noi abbiamo ascoltato. Il fratello Brana, come amico dello sposo, ha portato un messaggio, e così come Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio secondo le promesse in Isaia 40 e in Malachi 3, un uomo mandato da Dio col messaggio di Dio al popolo di Dio per il compimento di tutte le scritture che doveva compiersi in quel tempo, è anche accaduto. Leggiamo di nuovo con cuore riconoscenti versetto 29. Colui che ha la sposa è lo sposo. Anche nel naturale, lo sposo ha la sposa. Ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente. Da partire da oggi vogliamo rallegrarci di cuore che abbiamo ascoltato la voce dello sposo come sposa. Non abbiamo ascoltato solo il messaggio del messaggero, ma abbiamo ascoltato la voce dello sposo, e questo ci fa differenti da tutti quelli che vanno per le proprie vie nel messaggio. Si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Diciamo anche questo sinceramente. Se non mi prenderei sempre a cuore tutto quello che viene fatto col messaggio, alla mia gioia su quello che Dio ha fatto e rivelato potrebbe essere già completa, ma ancora porto grande dolore per il corpo di Cristo, per la Chiesa e per la sposa. E poi nel versetto 30, in Giovanni 3, 30, lui deve crescere, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Io devo diminuire. E poi, versetto 33, e un po' più avanti, chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Hai tu ricevuto la sua testimonianza? Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, che ha dato promesse e che li compie, e che noi siamo partecipi di questo. E poi versetto 34, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. No, la completa pienezza è a nostra disposizione. Poi 35-36, il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. E adesso ascoltate attentamente, chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questa è una delle parole più serie. Chi crede al Figlio ha la vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio. E qui abbiamo il collegamento dalla fede all'obbedienza, che la fede non è soltanto una confessione delle labbra, ma la fede viene collegata con l'obbedienza per grazia, così come era con Abramo. Abramo credette, Abramo fu obbediente dove era di essere obbediente. Dio ci ha dato un esempio per grazia. Chi crede al Figlio ha vita eterna, ma chi è disobbediente al Figlio non vedrà la vita. Una parola molto seria, e particolarmente a tutti quelli che sono nuovi, a tutti i giovani che vogliono consacrare la vita a Dio. L'obbedienza appartiene alla conversione, il battesimo appartiene alla fede, come è scritto. Chi in questo fine settimana c'è ancora ghiaccio, in aprile possiamo fare il battesimo. Dio già ve lo mette a vostro conto se già siete pronti a farvi battezzare. Ma diciamolo di nuovo una volta, la fede è collegata con l'obbedienza. la disobbedienza è come il peccato dell'idolatria, anche nei credenti devono lasciare l'incredulità, perché l'incredulità porta alla disobbedienza, la fede porta all'obbedienza, e noi crediamo con tutto il cuore, come dice la Scrittura. E vogliamo riepilogare quello che ci è diventato grande in questo fine settimana. Profezie bibliche si compiono, e particolarmente nel nostro cuore Israele è quello che lì succede. Non vogliamo parlarne di nuovo, ma noi vediamo quello che è successo nel trascorso degli anni, dal 48 fino al 65, quello che era sotto il governo Giordano, adesso è sotto la Chiesa Cattolica. Se va a Capernaumo, adesso anche Getsemani, anche nel Carmel, dovunque bisogna pagare entrata, c'è sempre qualcuno che ha diritto su questo, e anche nel Monte Sion tutto questo succede, e tutto questo è collegato col tempo della fine. E per questo, come la Chiesa Cattolica, lui stesso dice, viene l'ultimo Papa che ordinerà tutto affinché il contratto può essere fatto, fratelli e sorelle. E diciamo questo con piena certezza. Non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo effettivamente alla fine del tempo della fine. Siamo arrivati a questo. E quando noi nel nome del Signore e da tutti i popoli d'Europa e in parte da tutto il mondo se siamo riuniti per ascoltare la parola del Signore, allora non è per caso, ma è stato condotto da Dio così che l'ultimo messaggio veramente in tutta chiarezza, in tutta verità, ordinato in modo biblico, che può essere annunziato in tutto il mondo, e tutti quelli che hanno un orecchio per ascoltare ascolteranno, e tutti quelli i cui occhi sono unti lo vedranno. È semplicemente la grazia del nostro Dio che noi possiamo avere una parte a questo, è grazia. Nessuno di noi ha potuto scegliere dove saremmo nati e come la nostra vita sarebbe stata. Dio ha condotto ogni cosa, è condotto. Io penso, non so se appartiene proprio a questo, ma anche quando il fratello Branham venne preso, abitavo nella Louise Strasse 160, non avevo idea di un incidente e non sapevo, potevo sapere della sua chiamata, ma così come la parola di Dio è vera, così ho visto nel momento in cui lui dalla terra è stato preso nella gloria, l'ho visto in una nuvola, vestito col vestito, inclinato verso in avanti, è stato preso, e in questa visione gli disse: fratello Branham, tu non sei il figliolo dell'uomo, perché ti vedo in questa nuvola, senza sapere, senza conoscere, e che questo era il momento quando venne chiamato a casa. Potete immaginarvi quello che per me significa quando il 5 o il 6 gennaio dal fratello Armen Brusser ricevetti la lettera che il fratello Branham era andato a casa il 5 o il 6 gennaio del 1966. Potete immaginarvi come sono e sarò riconoscente che Dio ha condotto così senza il mio aggiungimento. Anche servi di Dio hanno bisogno di una conferma divina, non che ci sia anche Eliseo vide come Elia venne preso nel cielo. Noi non siamo né Elia né Eliseo, ma Dio è lo stesso e Dio opera in modo soprannaturale e Dio può condurre tutto, così come il fratello Branham mi diceva, abbiamo potuto fare aspetta con la distribuzione del cibo finché tu riceverai il resto. Che cosa ne sapevo io di quello che si riferiva a questo? Voi, il fratello Alfred Borg, il fratello Smith e alcuni nel nostro mezzo, quello che abbiamo fatto, abbiamo comprato dei cibi. Il Signore disse: mio servo, viene una grande carestia, immagazzinate dei cibi. Non avevo nessuna idea che si parlava di un cibo spirituale. Abbiamo avuto farina, pasta, carote, patate, tutto quello che avevamo bisogno, e non venne nulla. Nel 61 il muro di Berlino, carri armati qui, carri armati lì, noi tutti non sapevamo che cosa succederebbe prossimamente. E poi l'uomo di Dio dice: fratello Frank, tu hai capito male il Signore, tu pensavi che viene una carestia terrena e voi avete comprato, immagazzinato dei cibi terrestri, ma Dio manderà una fame nella sua parola, e il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E poi ancora l'osservazione: il cibo è stato registrato nelle cassette che vengono registrate. In quel tempo nessuna predica era ancora stata stampata, anche nel 66 in aprile nessuna predica era stata stampata. È stato il fratello Branham che ha chiamato i fratelli a Jeffersonville in aprile 66 affinché le prediche che erano fino a quel tempo nelle cassette, affinché si potevano stampare, affinché in differenti lingue potevano essere tradotte. Dio dall'inizio ci ha dato un collegamento diretto per grazia, senza interruzione. Dio ha potuto seguire la sua opera senza interruzione. Il messaggio è stato portato in tutto il mondo e per la grazia di Dio non abbiamo bisogno di correggerci in nulla. Pensate a queste due parole, l'una di Giovanni capitolo 3 dello sposo e dell'allegrezza del cuore e del grido dello sposo. E pensate a Matteo 25. Vedi, lo sposo viene. E andategli, preparatevi, andategli incontro. E noi che in questo tempo ascoltiamo il abbiamo ascoltato il grido dello sposo, la sua voce, possiamo contarci con quelli che saranno pronti nel ritorno dello sposo. E riceveremo solo il seme divino, non un miscuglio, ma la parola originale l'ascolteremo, l'annunzieremo, la riceveremo, la crederemo e riceveremo la rivelazione. Ancora una volta Giovanni 17:23. Che noi veramente in Lui formiamo un'unità divina, che noi in breve in questo luogo possiamo venire insieme come un cuore e un'anima, e così possiamo pregare affinché il cielo si apre e lo Spirito Santo e noi con tutto il luogo può essere scosso e che Dio può fare il compimento per grazia. Quanti sono riconoscenti per l'ordine divino del suo piano, divino delle sue promesse e per tutto quello che Lui fa adesso. Al nostro Dio sia la gloria e l'onore, che tutti in tutto il mondo possono essere benedetti e anche con la comprensione divina per il compimento della Scrittura, con la comprensione che Dio ci ha dato, non con quello che portiamo da noi, ma con quello che Dio ci ha donato, che tutto veramente è ordinato in modo biblico, che sappiamo dove appartiene il singolare, dove appartiene il plurale, dove sono tutti i misteri da ordinare, cioè sul ministero dell'ultimo messaggero della Chiesa, e poi quando al singolare il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo arriva a compimento. I giudei non hanno riconosciuto in quel tempo il Signore, ma poi guarderanno colui che hanno trafitto e piangeranno e si lamenteranno e grideranno: perdonaci. E poi si rivela il Signore al suo popolo. Sono riconoscente per la santa parola. Dio il Signore ci benedica a noi tutti e sia con noi tutti. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci. Chi ha un cantico o la corale o può cantare un meraviglioso cantico. Noi siamo qui nella presenza di Dio riuniti e siamo riconoscenti per quello che Dio fa adesso, che tutti i cantanti vengono avanti. Spero abbiamo un bello strumento nuovo e che con questo tono ci possa anche penetrare. Dio è nell'armonia. Dove c'è Dio, c'è armonia. Dove Dio c'è armonia. E noi chiediamo che questa armonia sia nel cantare, nel suonare, nella fede, che questa armonia sia nel nostro mezzo. Thank you. detto, cantiamo solo la prima strofa, solo il cantico numero 34, abbiamo questo cantico meraviglioso numero 34, solo una strofa e il coro. E adesso, quando andate via, potete rimanere anche qui. Prendiamo i saluti per il Venezuela, per il Cuba, e lì particolarmente chiediamo particolarmente che Dio ci voglia fare grazia. Le principali riunioni saranno in chiese battiste libere e tutti quelli che verranno lì per ascoltare la parola di Dio. Fratello Idoni andrà lì in anticipo, e il fratello Pacheco Erwin, che normalmente traduce in spagnolo, è già in Venezuela e insieme voleremo, se Dio vuole, verso Lima, Perù, per partecipare in questa conferenza nel Sud America. Io ho sempre l'impressione potrebbe essere l'ultima volta, anche adesso nell'India o in Bangkok o in Manila. Ho avuto sempre l'impressione potrebbe essere l'ultima volta. E per questo il messaggio divino viene proclamato con piena serietà e Dio chiama fuori gli ultimi. E così come nel cantico è stato cantato nella prima strofa, e arriva fino e per tutti quelli che sono pieni di peccato, carichi di peccato, e per questi diede il Dio il figliolo. Sia lodato il nostro Dio, non con oro, non con argento, ma col sangue prezioso dell'agnello di Dio siamo stati comprati, redenti, e tutti quelli, particolarmente i giovani, che vogliono consacrare nuovamente la loro vita a Dio, aggiungete alla fede l'ubbidienza affinché la parola di Dio completamente possa diventare vera in voi. Se qualcuno ha il desiderio di venire avanti, potete farlo, non avete bisogno di venire, importante è che voi venite al Signore. E fratelli e sorelle, è nel mio cuore che questo giorno per noi tutti abbia un significato particolare anche per il futuro, che noi veramente con cuore riconoscente prendiamo la nostra posizione nella parola e non ascoltiamo più nessuno, ma come dice il nostro Signore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Adesso chiediamo al nostro fratello Joseph da Kinshasa di venire e di pregare con noi. E il fratello Arben, tu lo potrai tradurre. Anche tutti gli altri fratelli da Haiti, dal Guatemala, Dio benedica tutti.
Notre grand redenteur,
il nostro grande redentore, noi ti siamo molto riconoscenti a motivo della tua buona parola che abbiamo ascoltato. Tu ci hai salvato, tu ci hai predestinati prima della fondazione del mondo, tu ci hai eletti, ci hai predestinati per la salvezza e noi siamo davanti nella tua presenza. Ti ringraziamo per la tua parola. Per la grazia che tu ci hai data. Benedici queste parole che abbiamo ascoltato e che sia seminata nel nostro cuore. Dacci la vera fede di credere come dice la Scrittura e dai, aggiungi alla nostra fede l'obbedienza affinché possiamo vivere la tua parola. Dacci lo Spirito Santo che ci possa condurre in tutta la verità. Signore, la tua venuta è vicina, Signore. Preparaci affinché possiamo incontrarti nell'aria. Benedici il tuo servitore, rinnova le sue forze e conducelo ogni giorno in tutta la verità. Benedici il popolo di Dio. Grazie, gran Dio. Tu hai incominciato una buona opera in noi e tu la porterai a compimento per il giorno glorioso di Gesù Cristo. Ti chiediamo tutto questo nel nome potente del Redentore Gesù Cristo. Amen, amen. da questo diciamo amen. Non è soltanto una speranza, è certezza di fede nel nostro cuore. Dio non ci ha dato delle vuote promesse. Lui è andato, ha preparato il luogo e Lui ritorna per prenderci a sé. Siate benedetti da tutte le nazioni vicine, da tutta l'Europa, da tutto il mondo, tutta l'Africa, dappertutto. Portate i saluti nel Canada, portate i saluti dappertutto, portate i saluti e che tutti e che tutti possano andare a casa con piena benedizione e con la rivelazione, e noi rimaniamo sotto il sangue nella fede e nell'obbedienza, nella volontà di Dio, finché noi dal credere arriviamo al vedere a Dio, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria e l'onore. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere, che il Signore voglia benedire sia con me e con tutti i fratelli che ascoltano la parola in tutto il mondo. Cantiamo ancora alla gloria del nostro Dio. Tu sei degno. Amato Signore, tu Dio eterno fedele, volgi il tuo sguardo verso noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione nel nome santo di Gesù. Alleluia, amen. E tutti dicano amen. Alleluia.
Alleluia, sei gepriesen. Alleluia, amen. Alleluia, sei gepriesen.
Amen.
Chi vuole portarsi la lettera circolare, e allora può andare nelle stanze di stampa. Il Signore ci benedica noi tutti e sia con noi tutti. Fino alla prossima volta.